Squarecast presenta il podcast Sottosopra. Sottosopra è un piccolo viaggio podcast fatto insieme a ospiti sempre diversi. Personaggi famosi o comuni mortali si incontreranno nel nostro podcast per raccontare a cuore aperto i successi e gli errori che hanno aperto o chiuso le sliding doors della loro vita. Gianluca, Michela e Luca ti danno il benvenuto al loro tavolo, ovviamente sotto sopra.
Di nuovo qua per un'altra puntata di Sottosopra. Perché comincio così? Perché voi dovete sapere che la piattaforma con cui registriamo ci ha fatto regalo di darci anche un pezzettino di video e noi abbiamo il nostro fantastico Gianluca diviso a metà, che ogni tanto fa babau, un po' si fa vedere, un po' non si fa vedere, vero Gianlu?
Buonasera, buongiorno, ciao.
Ciao, salutiamo anche Luca che è qua, che lui è tutto intero.
Ciao a tutti!
Voi non lo vedete, io che lo vedo, non capisco perché per dire ciao a tutti ha abbassato gli occhiali e poi se li è di volte dato su, questo Dio solo lo sa, ma non importa, va bene lo stesso. Vi facciamo ridere nonostante voi non ci vediate, vero? Sentite dei rumorini di sottofondo perché noi ci abbiamo un ospite e ci abbiamo una fumella quest'oggi, eh? Abbiamo una fumella nata a Milano, vissuta a Trieste, spostata a Genova, adesso ha trovato forse una sua dimensione in quel di Firenze. Ha trovato la sua dimensione perché oggi abbiamo il piacere di parlare con una guida turistica. Ha fatto altre milioni di cose, ne parleremo anche, però parleremo soprattutto di arte, di viaggi e di quant'altro. Per cui diamo un benvenuto ad Enrica Nausica a Schero.
Ciao a tutti. Miki, se volevi c'era anche il terzo nome, eh. Non pensare che mi accontenti di due, ma sì, basta Enrica per ora.
Agevola, ce l'ho.
Guarda che questo è complicato. Sì, praticamente per firmare mi ci vuole.
Ah, invece Nausica è un
aspettato. No, praticamente per firmare ufficialmente ci vuole un lenzuolo.
Ci vuole come Luca.
Sì, ti capisco, perché io anch'io sono Luca Giuseppe Carlo, quindi vabbè.
Ma guarda che non arrivi ai miei livelli.
Va bene, va bene. Allora,
avrei tutti i nomi lunghi.
Dai, e diccelo, diccelo.
Allora, Enrica Nausica Slima, che però si scrive Sliema, tanto per semplificare le cose. Secondo me mia mamma non mi voleva bene.
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 Ok. No, abbiamo finito qua la puntata perché abbiamo preso troppo tempo per raccontarvi tutto con i nostri nomi, quindi arrivederci. No,
comunque mia moglie si chiama Fortunella.
Porca miseria, che roba, bellissimo Fortunella.
Scopriamo questa cosa,
è una grande Fortunella.
E dopo questo episodio chiederò il divorzio.
Esatto. E va in giro sempre con le magliette della ruota della fortuna. Tra l'altro.
Ha un culo che non immagini.
Vabbè, e la chiuderei qua comunque. Perché...
Salutiamo tutti Fortunella d'Italia, le Fortunella d'Italia. Bene, Enrica, invece a te la domanda, perché sei diventata guida turistica?
Allora, sono diventata guida turistica perché fondamentalmente mi piace da morire e raccontare quello che è stato della città, raccontare le curiosità, raccontare tutte quelle cose che avresti voluto sapere a storia dell'arte ma non ti hanno mai detto. Io ho avuto fortuna, ho avuto una prof di arte di quelle fantastiche, di quelle bravissime, e però alla fine erano sempre nomi, informazioni tecniche, cose che, è brutto da dire, ma entravano in un orecchio e uscivano dall'altro. E invece dietro, vero, dietro all'arte c'è molto di più, molte cose più belle. E vederle e avere qualcuno che ti racconta queste cose quando sei lì davanti è una delle cose più emozionanti al mondo, secondo me.
soprattutto se te le racconta con passione, perché voglio dire, sai, snocciolare cose, nomi e città è facile, tra virgolette, ma farlo con passione, quindi trasmettere quella che è appunto una, una volta era una, come dire, non mi viene in mente una parola giusta per definirlo, una materia a scuola, non è così scontato, ecco, il discorso è questo. E oltretutto tu ti sei dovuta anche un po' reinventare, perché sei diventata guida turistica e poi 2 anni di Covid praticamente, un anno e qualcosa di chiusura di arte, abbiamo già parlato con, non lo so, attori piuttosto che cantanti, insomma l'arte ne ha patito non poco di questa pandemia. Ma tu cosa hai fatto per continuare a lavorare più o meno almeno?
Allora, l'arte ha patito non poco e almeno per quanto ci riguarda continuerà a patire un bel po'. Non è finita purtroppo e ne siamo tutti molto consapevoli. Nel settore si parla di una ripresa nel 2022, quindi considerando che non siamo neanche a maggio, insomma fate 2 conti sui mesi. Ma è normale, finché non avremo un po' di sicurezza e le persone non si sentiranno tranquille e soprattutto non ci sarà una vera ripresa economica, il settore sarà in crisi. Detto questo, allora Gianluca, che è a Trieste, conoscerà bene il modo di dire mai molar, perché a Trieste si dice continuamente, e sono assolutamente di questa idea. E beh, in questo caso quello che abbiamo cercato di fare con l'agenzia di cui faccio parte, che abbiamo promosso con la mia collega, è stato di continuare a raccontare Firenze, è stato di continuare a far venire voglia di venire in città. Certo, raccontarla digitalmente non è come raccontarla dal vivo, ma quantomeno vi possiamo incuriosire, vi possiamo portare a Firenze.
Certo, quindi in pratica mi stai dicendo che noi ci dobbiamo collegare al sito o a Facebook così di Slow Visit Florence e lì troveremo tutto ciò che voi avete fatto in questi mesi.
Assolutamente sì. Troverete video, curiosità, foto, abbiamo cercato veramente di metterci di tutto e di più, ma abbiamo cercato di metterci soprattutto quello che mancava a noi, quindi le nostre opere preferite, i nostri posti preferiti, quella statua di cui in un tour non parli mai perché non hai il tempo di farlo, ma è talmente bella che ti piange il cuore a vederla lì. Insomma, ci siamo sfogate. Abbiamo iniziato a raccontare ogni angolo di Firenze. L'abbiamo fatto sia in foto che in video, e quindi sì, veniteci a trovare.
A voglia, no, dovete andarci assolutamente, soprattutto chi ha già visto Firenze magari, quindi chi la conosce già un po' ma non ha visto le chicche che ci raccontate, perché gli Uffizi sono capaci tutti, cioè voi raccontate anche quello, ma santa pace, chi non va a Firenze va agli Uffizi, invece questi sono dei, appunto, dei gioiellini nascosti, ecco, tra virgolette, sicuramente da
assolutamente
vedere,
sì.
Ecco. Ma una cosa che ti volevo chiedere è, ma preferisci raccontare di una, non so, di una statua o di un ponte, di una casa? Qual è il tuo pezzo forte?
Io preferisco raccontare delle persone che ci sono dietro. A qualsiasi cosa, una statua, un'opera,
cioè di quelli che si raccontano.
Allora, se qualcosa è stato fatto è perché c'è un motivo. E vabbè, a me piace raccontare il perché. Allora, io ricordo lezioni all'università di storia dell'arte in cui passavamo ore e ore e ore ad analizzare il colore porpora di questo vestito in confronto al rosso. Sì, ok, interessante, ma... E invece sapere perché, che so, il Duca d'Urbino ha voluto fare il ritratto di profilo anziché frontale per la prima volta nella storia dell'arte e la risposta è perché si è preso una gran mazzolata durante un torneo e ha perso un occhio, secondo me è molto più interessante che andare a farsi paranoia su certe cose. O tipo, Hai mai notato che dietro la primavera ci sono piante di arance? Ora, così, colleghiamo le due cose. Primavera, l'arancia non è esattamente un frutto primaverile. Quindi o Botticelli si è preso una cantonata in testa.
Non proprio.
O Botticelli si è preso una cantonata in testa, oppure c'è un altro motivo. Ecco, quello è la cosa che mi piace raccontare, i segreti che ci sono dietro e soprattutto i pittori non fanno mai niente per caso, come gli scultori. Ok, tanto lo so che me lo chiedete. Lo sapete, vero, che i genitali, per dirlo come lo dico nei tour, o detto più tranquillamente con voi, il pisello del Davide è troppo piccolo? Ecco, no. Aspettavo al varco, Miki. Beh,
sì, effettivamente sì. E perché lo è?
Allora, intanto sappi che è il pisello più fotografato al mondo, ok? Ma a parte questo, c'è un motivo. E beh, ve lo svelo, via, farò la brava. Vi potrei dire venite a Firenze a fare un tour per scoprirlo, già che siamo in giallo, ma farò la brava. Ecco, allora, fondamentalmente Michelangelo voleva rappresentare il fatto che David riesce a usare la sua intelligenza e non essere preda dell'istinto. Anticamente l'arte romana rappresentava chi faceva grandi stupidaggini perché non si controllava con dei genitali giganteschi. E Davide invece no, perché lui è serio e quindi c'ha il pisello piccolo, detto proprio direttamente. Però
ragionava
bravo,
con la testa.
Esattamente quello.
Hai capito, Gianluca?
Allora, Gianluca, non andare a misurarti. Vabbè, dopo, non lo vogliamo sapere.
No, assolutamente. Tra l'altro non so se lo sapete, ma il soprannome di Davide era Shorty.
Pensavo Piccirillo.
Ma guarda, voglio metterti alla prova, Enrica, visto che siamo amiche e ci vogliamo bene, ti metto alla prova. Attenzione. Se tu dovessi raccontare un'opera d'arte così, su due piedi, un qualcosa che non hai praticamente mai visto, tipo un quadro che tu vedi dove ci sono due bambini che si toccano la mano, che puoi vedere probabilmente in questo momento nel tuo riquadratino, che i nostri ospiti non vedono, nel tuo riquadratino alle spalle di Gianluca.
Se non lo vedo neanche io. Ah sì, ok!
Raccontare questo quadro come se fosse una vera opera d'arte, come lo farei?
Vi prego, poi quindi mettete cambiare, le foto nel però, podcast.
Facci capire, dai, facci capire.
L'ha fatto mia moglie all'uncinetto. L'ha fatto mia moglie all'uncinetto, ne vado fiero.
Appunto, è giusto raccontarlo perché Fortunella deve essere...
È bellissimo.
Infatti.
Allora racconterei dell'impegno di un artigiano, una grande artigiana che ha voluto impegnare il suo tempo per rappresentare una scena bucolica, palesemente, in cui vediamo un movimento di danza di due bambini che rappresentano la gioia di vivere sicuramente, fra l'altro da notare la scena lasciata in colori molto delicati, per cui questo grigio panna, sempre se la telecamera non mi fa scherzi, ovviamente vogliono simboleggiare l'attenzione verso il movimento in modo che il colore non vada a disturbare l'occhio dell'artista, del visitatore. Questo si chiama arrampicarsi sui vetri.
Vedi, io, cioè...
Alberto Angela, un sinnudo, diciamolo.
Questo, ascoltatore, mi fa capire che quando uno studia e sa fare il suo mestiere, ce la fa comunque. Quindi andate a Firenze, godetevi Slow Visit Florence, perché chiedete di Enrica, anche della sua collega, ma chiedete di Enrica perché qualsiasi cosa, compreso un segnale stradale, lei ve lo saprà raccontare come mai avete sentito in vita vostra.
Esatto, e ci darei anche a dire che Enrica non ne sa solo di Firenze.
No.
Perché ne sa anche di un sacco di altri posti. E a tal proposito, Ma in Italia, adesso non parliamo nel mondo, perché nel mondo mi sembra un po' eccessivo, in Italia, qual è secondo te la città più sopravvalutata?
Venezia? Lo sapevo io.
Urca, questa è cattiva, Luca?
E beh, siamo sotto sopra, siamo. La città più sopravvalutata, quando uno dice... Ah, bello, dovresti andare lì, poi vai lì, dici che ne so, c'è una piazza, città, cittadina, voglio dire, cioè non è che voglio suggerire che ne so, città, quindi
fai allora, non è che tu, tu mi vuoi far odiare dal resto del mondo?
Pensavo dicessi Milano, non so.
E perché. Pensa che invece se mi avesse chiesto l'esatto contrario...
No, no, ma sei in buona compagnia, sei tranquilla.
Se mi avesse chiesto qual è la città più sottovalutata avrei detto bello. Milano. No,
Avresti...
Dunque, no, sai che Luca non ti so rispondere.
No, ma noi vogliamo sapere.
Ma noi vogliamo sapere la più sopravvalutata.
Non ti saprei rispondere. Forse. Non mi sai rispondere. Andrei su un Portofino, una cosa così. Carina.
Ok.
Carina, però ci sono altri paesi liguri molto più belli.
Carina, ma
devi essere un appassionato
concordo
di yacht.
Concordo pienamente con te.
Salutiamo gli amici di Portofino. Ciao ragazzi.
Esatto. Salutiamo anche gli amici appassionati di yacht.
E salutiamo anche i
Bundabash. No, sto Bundabash è diventato, cioè ormai faremo stagione 5 tra parentesi Bundabash Story.
Esatto, parentesi. Assolutamente sì.
Ma saranno nostri.
Poi basta. Prima o poi saranno nostri. No, no, comunque sì, ci sta, dai. Bella risposta, mi è piaciuta. Ma perché Milano sottovalutata? Cioè, Milano ha un sacco di turismo, a prescindere dal turismo legato alla moda o alla finanza. Cioè, è bella comunque Milano. Cioè, io trovo che, ad esempio, a livello di promozione turistica, Torino sia molto peggio di Milano. E io sono un torinese che, come sai, tra torinesi e milanesi non corre buon sangue, però a me Milano piace veramente tantissimo. Io la trovo veramente bella. Quelli che dicono che Milano è brutta e fa schifo è gente che non capisce una fava, se posso permettere.
Allora guarda, qualche giorno fa ho dovuto scrivere che cos'è Milano per me, cioè, qual è la mia visione di Milano intesa come città d'arte, come città turistica, e il problema è che a forza di portarci turisti la loro critica è la stessa. Milano è una città grigia, piena di persone che non ti considerano neanche, è una città senza niente da vedere, è una città senza tutti appartamenti, tutte case e basta. E diciamo che sono tutte quante cose una più falsa dell'altra. Perché? Perché Milano invece è una città ricca di colori, ricca di natura. Io scherzando agli amici fiorentini dico sempre: bene, andiamo in centro storico a mangiarci un panino in un parco. Uh-huh. E quindi se escludi Boboli oppure le Cascine, per il resto hai finito, non ci sono altri parchi grandi. Milano invece è veramente verde. Milano è...
Ed è anche andare in
Italia. Assolutamente. Milano è la fortuna di poter trovare tutto quello che vuoi. E la cosa bella è che Milano non si concede a tutti. Milano te la devi andare a cercare, devi andartela a studiare, devi andarla a vedere, devi cercarla e solamente dopo riuscirai veramente a vederla e a capirla. Ed è una fatica che non tutti si prendono la briga di fare. Però sì, per me è veramente una delle città più sottovalutate d'Italia. Mm.
Bene, bene, ottimo. E quindi oggi abbiamo scoperto che i turisti considerano Milano come Torino negli anni Ottanta.
Più o meno.
Esattamente.
Cioè grigia con la gente scontrosa e senza nulla da vedere.
Sì, che oddio, anche a Torino...
Comunque Luca, che tu definissi Milano una bella città mi stupisce, giuro.
Stupisce anche me, ma come diceva Enrica, Milano bisogna scoprirla, non è una città che la conosci subito, e in realtà ci sono stato, mi hanno portato delle persone, non dei milanesi tra l'altro, ma dei persone trapiantate che amano Milano tantissimo, e devo dire che ci sono dei posti veramente, veramente molto, molto belli, ricchi di storia, veramente fighissimi, cioè, poi chiaro, non è Torino, però va bene, No, no, è molto bene.
Non ce la può fare, non ce la può fare.
No, a stare serio non ce la posso fare.
Non ce la possiamo.
Ma come si coniuga la tua vita da guida turistica con la vita da padrona di 5 cani?
Purtroppo 4, Miki.
Quanti, che numero siete? 4,
tranquillo. No, purtroppo 4, ma tranquillo.
Non sono troppe persone arrivo, con troppi cani che vanno e vengono. Arriva, hai ragione.
Bene.
Arriva, e io so il nome.
Brava.
Brambilla.
Brambilla. No, no, stai tranquilla, non lo rivelerò mai, soltanto quando...
Al momento, quando faremo la presentazione ufficiale. No, si coniuga, devo dire, in realtà diciamola tutta, la cosa più difficile non sono i 4 cani, che poverini sono bravissimi, ma è il figlio di 3 anni, che è un attimino più difficile da gestire, perché ha tutti gli impegni, no, sono più impegnati di noi i bambini di 3 anni, tra appuntamenti, compleanni, sport, una cosa e l'altra, c'ha più appuntamenti lui di me. Devo dire che il sostegno della famiglia è indispensabile, quindi a partire da Claudio, mia madre, è l'unico modo che ho per fare bene questo lavoro.
Capito, anche perché immagino ti porti via non poco come tempo con il lavoro come guida turistica, sabati, domeniche, cioè non esistono poi alla fine della fiera orario, weekend.
Ma lì. Guarda, l'ultimo Natale prima del Covid l'ho passato facendo la guida turistica a Siena e l'ultimo Capodanno ero a Torino. Ho passato l'ultimo dell'anno...
È vero, eri a Torino, sì.
Eh sì, e quindi insomma... Sì, feste non le puoi più contare. E però, allora, tieni presente che la nostra agenzia si chiama Slow Visit Florence, perché a noi piace far vedere Firenze con calma. Non devo avere la fretta di dire entro un quarto d'ora devo finire tutti gli Uffizi, perché se no... No, così diventa un running tour, non un walking tour, e io odio queste cose. E voglio avere tutto il tempo di mostrare tutti i particolari, tutte le storie, voglio che uno mi possa fare 8 milioni di domande e questo vuol dire anche che il tempo è il fattore meno incisivo a livello di programmazione. Tradotto, io organizzo un tour agli Uffizi di 3 ore in cui la gente alla fine mi dice: ma come? Sono già finiti? E questo vuol dire che... vuol dire che ovviamente il rientro a casa non può essere controllato eccessivamente, e questo vuol dire che per fortuna ho dietro una famiglia che sostiene questa cosa, però se no non farei questo lavoro se non lo potessi far bene.
Certo, assolutamente. Vabbè,
posso fare una domanda?
Va bene.
La domanda più stupida che ti hanno fatto durante un tour?
La più stupida me la ricorderò a vita. Allora, eravamo in Piazza della Signoria.
C'è sempre la domanda stupida, lo so.
Vabbè, allora, a loro discolpa era un gruppo di cinesi. E eravamo in Piazza della Signoria, in Firenze. E mi fanno, beh ma, quindi, ora andiamo a vedere la Cappella Sistina. No, no, mi dispiace, la Cappella Sistina non è a Firenze. No, ma come? La Cappella di Michelangelo? E io, sì, è a Roma, è dentro Città del Vaticano. No, ma quella di Firenze! Insomma, abbiamo passato 5 minuti.
Vicino alla Porta di Brandeburgo.
Davvero. Abbiamo passato 5 minuti a discutere sulla location della Cappella di Michelangelo. Questa è stata l'unica. Per il resto devo dire che sarà retorico, ma effettivamente domande stupide non ce ne sono, perché allora a me quello che piace è il nome del lavoro che faccio. Io sono una guida. Io non sono un professore. Io non ti interrogo, non ti insegno. E quindi, se tu hai un dubbio, io sono la persona giusta per risolvertelo. Io ti guido in questa esperienza. ma tu la fai. E quindi domande stupide, appunto, a parte quando si intestardiscono nel voler qualcosa che non può essere, tipo la Cappella Sistina a Firenze, per il resto domande stupide non ce ne sono.
Posso farti ancora una domanda molto semplice? È più importante, diciamo, l'esperienza nel tuo lavoro oppure essere proprio sapere tutto quello che c'è da sapere?
O avere memoria.
O avere memoria.
Sapere tutto è fisicamente impossibile. 7200 opere d'arte agli Uffizi. No. No. Secondo me la cosa più importante è saperle raccontare. Io voglio che il mio turista si innamori perdutamente almeno di un'opera durante il mio percorso. Io ti devo dar la voglia di tornare a casa e scoprire di più di quell'opera. Io non ti posso raccontare tutto, non ho il tempo. E probabilmente non resisteresti neanche se ti raccontassi tutto. Cioè, io posso starci 2 ore sul David, ma alla fine delle 2 ore tu schianti lì, che non è bello. Ma io so che ho fatto bene il mio lavoro, se tu torni a casa, vai su Wikipedia, ti cerchi il David e te lo riguardi. Lì, ok, io ho vinto, basta.
Certo. Ma tra le 7200 opere, più tutte quelle giri in giro a Firenze, ce n'è una che proprio non riesce a raccontarla? Oppure che dici proprio, ma io speriamo che nessuno mi chieda di questa perché proprio non ne la posso fare.
Sì! No vabbè, ci sono varie opere che non amo per niente. Allora, vabbè. Ad oggi mi gioco il jolly dicendo, no vabbè, via, vi racconto quella per me più tremenda. Dovete sapere che ogni tanto in Piazza della Signoria fanno esposizioni contemporanee. Ora siamo fortunati, e sentite il tono entusiasta con cui lo dico, perché vi invito ad andare a vedere l'opera d'arte che c'è esposta in questo momento. Vi ricordate lo scandalo che era successo anni fa con l'abete di San Pietro, che era arrivato e veniva chiamato Spelucchio perché faceva schifo ed era tutto spelucchiato?
Sì.
Ecco, sì. Probabilmente l'hanno conservato per noi e ora ce l'hanno messo in Piazza della Signoria perché abbiamo il nuovo Spelucchio in Piazza della Signoria. Malgrado questo, siamo fortunati perché qualche opera fa invece era stata soprannominata la gigante cacca di Firenze, perché era un'opera d'arte contemporanea che effettivamente sembrava una cacca di cane. Ecco. Lì ho qualche piccolo problema.
Però,
vabbè.
Vabbè, fantastico, però dai, avete avuto anche Jeff Koons. No.
Abbiamo avuto roba molto bella, alcune che ci lasciano un po' perplessi.
L'ho visto in questo momento, guarda, l'ho cercato e ho visto questa fantastica opera di Giuseppe Tenone, che non so se
salutiamo,
che tra l'altro salutiamo, che tra l'altro è il
che intervisterete domani.
È il contrario, è il contrario del Davide, perché lui è Tenone, l'altro è Pino, e l'altro è, per cui
agevola a Gianluca, che peccato voi che ci state ascoltando che non la potete vedere, ma andate a vederla perché
ma è bellissima.
Io ammetto
che sembra una specie di traliccio traliccio della luce a cui Claudio ha tagliato tutti i capi.
Allora,
quindi fondamentalmente tu hai un artista in casa.
Perfetto.
È veramente, ed è in omaggio a Dante, pensi che contentezza, Dante. Pensa che meraviglia, proprio. Ecco. Dante nel senso che gliene potrebbe dare un sacco, probabilmente. Riceveremo una querela da signor Pedone.
No, più che altro riceveremo una querela dal direttore degli Uffizi, che non mi farà più entrare perché l'ha scelta lui. Quindi se mercoledì prossimo non posso più entrare agli Uffizi, so che è colpa vostra.
Va bene, a me piace.
Io ho detto che è bellissimo.
Anche a me piace tantissimo.
Infatti, io farò una mozione che la portino a Quattorino. Mi pare che si faccia lo sharing da visto l'amore che lega queste due città dal lato juventino.
Comunque, per i nostri ascoltatori, andate sulle pagine social a leggere i commenti dei fiorentini a quest'opera, perché ragazzi è come andare, cioè, uno spettacolo comico meraviglioso. Cioè, i commenti sono qualcosa di fantastico. C'è una cosa assurda. C'ho due dubbi, c'è un garage, ora li riporto.
Benissimo.
Aiuto.
Sì, sì, infatti, no, vabbè, la chiuderei qua, va bene così.
Sì, no, questo capitolo lo chiudiamo qua. Senti, Enrica, ma in Italia, visto che tu fai la guida turistica, ma comunque a Firenze, ma hai studiato tanto, conosci l'arte italiana molto bene, conosci le città d'arte italiane, noi in Italia abbiamo un sacco di posti, siamo, penso, recordman mondiali di città d'arte, probabilmente, direi che se non è conteso con qualche... con i francesi che sai che se la menano queste cose dell'arte, l'arte, l'arte. Però ti dico, noi abbiamo forse sempre qualcosa che manca, una spinta, perché poi la gente viene e ti dice dov'è Torino? Torino è vicino a Parigi? E Milano, a Milano mi piace, c'è la settimana della moda. Poi conoscono Venezia, Firenze, Roma, finito. Napoli, perché comprano le autoradio, all'epoca cos'è il genere, la Sicilia, bella la Sicilia, la mafia, il mandolino e gli arancini. Questa è un pochino la concezione del turista medio che viene in Italia, fondamentalmente. Cioè, a me è capitato di sentire degli amici americani che venivano in Italia dicendo: ah, che figo, veniamo in Italia, così poi andiamo a Madrid, perché tanto, voglio dire, il nord Italia è una provincia della Spagna. Cos'è che ci manca a livello di comunicazione?
Italiano.
Beh, quello aiuterebbe. Allora, secondo me ci mancano due cose. Ci manca essere un filino più umili, che aiuterebbe, perché noi abbiamo a che fare con turisti che hanno una storia molto più breve della nostra, e quando gli spieghi che il 1200 non è il 1500 e che per noi le cose cambiano parecchio, già hanno problemi a concettualizzare questa cosa. Quindi una comunicazione un pochino più semplice, un pochino più basilare, certe volte aiuterebbe. E la seconda cosa, secondo me, ci manca la capacità di uscire un po' dal nostro campanilismo. Firenze deve fare pubblicità a Torino e Torino deve fare pubblicità a Milano, tanto per tornare sul tema, e Milano deve fare pubblicità a Venezia, perché il turista arriva attratto dalle grandi cose. Fra l'altro, ora ve la faccio io una domanda. Lo sapete qual è il monumento simbolo dell'Italia? Se all'estero vogliono rappresentare l'Europa e in ogni stato vogliono mettere un simbolino, che cosa scelgono per l'Italia?
Io pensavo alla pizza, sinceramente,
no,
però...
è andata male.
La Torre di Pisa.
Brava Miki, la Torre di Pisa.
Una lupara.
No, la Torre di Pisa. Che...
e non l'ho cercata.
No, che è più famosa del Colosseo.
Cosa c'è così?
È più famosa del Colosseo, visto pazzesca, che dobbiamo fare le cose serie qui, no? Bravissimi. Andatevi a vedere le puntate dei Simpson, dove c'è rappresentata l'Europa, e per l'Italia c'è sempre la Torre di Pisa. E quindi... perché non dobbiamo sfruttare questa cosa? Perché se conoscono Pisa, da Pisa non dobbiamo... Ora voi non lo sapete, ma si stanno inclinando qualsiasi cosa abbiano davanti agli occhi. Quindi ho microfoni inclinati, teste inclinate. E vabbè, però, perché non dobbiamo sfruttarlo?
Beh, certo, quando scatta...
certo.
Vero, verissimo.
Vabbè.
Calcolando che qua in Italia ci vediamo anche il nostro vicino di casa, faccio un po' fatica a credere che si possa fare una roba del genere. Beh, quasi impossibile.
Però guarda, i nostri cugini d'Oltralpe riescono a farlo molto bene, e loro si odiano anche tra province, tra regioni, e si odiano anche tanto, ma non importa, cioè, c'è gente che organizza tour di 500 chilometri, pur di portarti...
ma sai cosa? Il francese, il parigino odia il marsigliese, ma tutti e due amano la Francia.
Infatti quello è il discorso.
È una cosa diversa. Diverso, invece certo. Io sento gente che, italiana che odia l'Italia, a prescindere, comunque, come paese. C'è qualcuno che sta alzando la mano, non dico chi è comunque, ma qualcuno sta alzando la mano. Però è vero, cioè, noi siamo... per noi la nazione è sotto casa, non è in tutta l'Italia. A me dà questa impressione.
In realtà tenete presente che noi siamo una delle nazioni più nuove, più recenti che esistano. La Francia ha una storia veramente secolare, sono uniti da sempre praticamente, e malgrado tutto questo lo vivono. Noi alla fine, cioè l'Unità d'Italia l'abbiamo fatta l'altro ieri. E prima abbiamo avuto secoli e secoli e secoli in cui siamo stati in guerra. E secondo me di questa cosa se ne risente ancora tanto. Poi in più, ecco, l'ultima cosa che secondo me ci danneggia, certo, è un minimo di presunzione. Ora, mi spiegate perché diamine i cartellini delle opere d'arte nei musei hanno un linguaggio tecnico? Ora ditemi, quando voi entrate in un museo, quando siete entrati in un museo magari un millennio fa, li avete letti i cartellini delle opere d'arte? Cioè, è una noia.
Io li leggo, sì, e sono imbarazzanti le volte, hai ragione, sono in linguaggio poco comprensibile. Faccio questo appunto ogni volta che vado a vedere una mostra di fotografie.
È vero, cioè, se tu mi parli di...
No, è vero, hai ragione.
Allora, nella sala degli Uffizi a un certo punto si citano le crisografie. Figo, eh? So dire il parolone. Le crisografie, cioè. Il problema è che sono cose che allontanano il turista. Oddio, fanno il mio gioco, perché poi il turista ha bisogno di me perché glielo devo spiegare, però.
E certo. Certo. Quindi tutte a Firenze a scoprire cosa cribbio sono le crisografie. Molto bene. Va bene, ti facciamo l'ultima domanda. Io cerco di rimanere seria, ma ho la visione del simbolo. Del simbolo italiano, così, della Torre di Pisa, con qualcuno di... Sì, esattamente, come sta facendo Gianluca, con un cantante che la tiene su dall'altra parte. Quindi non riesco a togliermi questa cosa dalla testa con un cantante lirico. Vabbè, comunque, dai, seriamente, ti faccio la nostra ultima domanda, che devi sapere è la stessa cosa, è la stessa per tutti. Allora, dai un voto da 1 a 10 per il tuo progetto di vita lavorativo e il tuo progetto di vita... Non è vero. Dai un voto da 1 a 10. Scusate, ma mi stanno facendo ridere. Dai un voto da 1 a 10 per il tuo progetto di vita e per il tuo progetto lavorativo.
Vabbè,
però se lo... Mi sembrava di essere sul LOL,
assolutamente sì. E comunque io voto perché mettiate anche i video online, perché così la gente secondo me si schianta. E detto questo, fra l'altro vi comunico che Gianluca, dopo i primi 5 minuti di diretta in cui abbiamo criticato le sue tende, ha girato la telecamera per non farcele più vedere. Quindi dovete mettere questi video.
Sei un'associazione a delinquere pure tu. Cioè,
detto questo,
ok, veramente, cioè, questa è un'associazione a delinquere. Qua mi stanno veramente perculando, cioè.
Però si salva sempre con la maglietta, non c'entra da fare. Da quando gli ho detto che quella maglietta è fighissima, metto tutto quella. Scusate ascoltatori, amici ascoltatori, abbiamo la mole di Pisa perché è storta anche questa.
E via, torniamo seri.
Tornando seri, Slow Visit Florence merita un 10 anche perché è il sogno della mia vita. È la cosa più bella che sto facendo e ci credo tantissimo, qualora non ve ne foste resi conto, e soprattutto finire un tour con la gente col sorriso da orecchio a orecchio e che vorrebbe che non fossero passate tutte le 3 ore, le 2 ore di tour, ma vorrebbero continuare, secondo me è una delle emozioni più belle. e quindi a Slow Visit do 10. A me invece all'interno del progetto do 8, perché comunque è un continuo studiare, perché comunque è un continuo aggiornarsi, è un continuo cercare, è un continuo... La cosa interessante è che su un'opera d'arte fatta 500 anni fa, ancora oggi siamo a studiare e quindi ci sono novità. E questo ovviamente non mi permetterà mai di arrivare al 10, ma è la cosa bella del mio lavoro.
Certo, bene.
Ottimo.
Ci bene, bene. Io sono sempre contenta quando ci danno nuovi arti. Mi piacciono veramente un sacco.
Bravo. Sono molto contenta. Quindi siamo giunti al termine della puntata.
Sì.
Siamo giunti al termine, ci siamo divertiti un sacco. Spero che anche voi ascoltatori vi divertiate ascoltandoci.
Io no.
Va bene, Gianluca no, ma io lo saluto lo stesso. Ciao Gianluca.
Ciao Luca.
Ciao Michi.
Ciao Luca.
E salutiamo e ringraziamo tantissimo Enrica che ci ha fatto compagnia. Mi raccomando, se andate a Firenze, Slow Visit Florence, ma potete anche andarle a cercare su internet, il sito, Facebook, dappertutto, e perché Enrica è non solo la più brava che c'è, ma è anche la più simpatica, come avete sentito da questo podcast.
Guarda,
noi di Sottosopra vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo episodio, ricordandovi che ci potete trovare su Spreaker, su Apple Podcast, su Spotify, in qualunque piattaforma in questo pianeta che trasmetta dei podcast.
E salutiamo ancora Nebbia. Ciao!
Ciao a tutti ragazzi!
Questa è una puntata bellissima.